Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato nel 1963, La Tregua è il secondo grande libro autobiografico di Primo Levi e prosegue idealmente, se questo è un uomo. Se il primo testimonia la prigionia ad Auschwitz, questo volume racconta ciò che avviene dopo la liberazione, il lungo. Tortuoso ritorno dell'autore verso Torino, compiuto tra il 1945 e l'autunno dello stesso anno, attraverso l'Europa orientale, sconvolta dalla guerra. È al tempo stesso memoriale, racconto di viaggio e opera letteraria, costruita con straordinaria precisione narrativa. Levi non presenta la liberazione come una conclusione semplice o risolutiva alla fine del lager. Apre una fase incerta, segnata da attese, spostamenti, incontri e dalla graduale riappropriazione della vita ordinaria. Il libro osserva un continente popolato da reduci, sfollati, soldati e civili, accomunati dalle conseguenze della violenza bellica. L'introduzione di Ernesto Ferrero sottolinea giustamente la doppia natura dell'autore, testimone essenziale della Shoah e, proprio per la qualità della sua scrittura, uno dei maggiori narratori del Novecento italiano. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il ritorno da Auschwitz come viaggio non lineare verso casa. Il nucleo narrativo di La Tregua è il ritorno di Primo Levi dopo la liberazione di Auschwitz. Ma il termine ritorno non va inteso come un percorso diretto né come un immediato recupero della normalità. Per circa 9 mesi Levi attraversa territori dell'Europa orientale e dell'Unione Sovietica prima di arrivare a Torino. Questa deviazione geografica diventa una condizione esistenziale. Chi è sopravvissuto al lager è libero, ma non è ancora pienamente reinserito nel proprio mondo. Il viaggio è fatto di soste, di sguidi amministrativi, trasferimenti collettivi e attese che sottraggono ai reduci il controllo del tempo. La struttura episodica del libro rispecchia tale esperienza. Ogni tappa introduce ambienti e persone nuove, senza trasformare l'itinerario in un'avventura ordinata o consolatoria. La casa rimane una meta concreta e affettiva, ma è anche il simbolo di un'identità che deve essere ricostruita dopo la degradazione subita. Levi registra la confusione del dopoguerra con un'attenzione quasi documentaria, mostrando che la pace non cancella automaticamente gli effetti della guerra. Il ritorno diventa quindi una forma di passaggio dall'annientamento alla vita sociale, dalla sopravvivenza individuale alla responsabilità di poter raccontare. Secondo, La Tregua, libertà ritrovata, ma provvisoria e vulnerabile. Il titolo condensa l'ambivalenza decisiva dell'opera. La liberazione pone fine all'universo concentrazionario e per Levi rappresenta una restituzione di bisogni elementari: nutrirsi, muoversi, incontrare altri esseri umani, senza la disciplina assoluta del lager. Eppure questa condizione non è descritta come una salvezza definitiva. È una tregua, cioè una sospensione precaria della catastrofe, non la certezza che la catastrofe sia stata definitivamente vinta. L'epigrafe poetica, alzarsi, concentra questo significato nel richiamo al comando polacco Ustvak, associato ai risvegli imposti nel campo. Anche dopo il ritorno e la sazietà, il comando può riaffiorare nella memoria e nel sogno. Il trauma non si chiude con il rientro a casa, persiste come esperienza individuale e come ammonimento storico. La conclusione del libro accentua ulteriormente questa inquietudine, rifiutando un esito pacificato. Levi suggerisce che la barbarie non appartiene a un passato remoto e incomprensibile, ma nasce da condizioni umane e politiche che esigono vigilanza. La parola tregua tiene insieme sollievo e minaccia, riconosce la gioia concreta dei sopravvissuti, senza occultare la fragilità di tale gioia. Per questo, l'opera supera il semplice resoconto della liberazione e si trasforma in una riflessione sul carattere instabile della civiltà. Terzo, un'Europa di lingue, popoli e destini segnati dalla guerra. Durante il viaggio Levi incontra una pluralità di persone provenienti da paesi, culture e condizioni sociali differenti. Questa dimensione corale distingue la tregua da una memoria esclusivamente centrata sull'io autobiografico. L'autore resta il narratore e il testimone della propria vicenda, ma osserva con attenzione i compagni di viaggio, i militari sovietici, i civili e i reduci che popolano l'Europa liberata. Ne emerge un paesaggio umano frammentato, nel quale le differenze di lingua e abitudini non eliminano una comune esposizione alla perdita, alla fame, allo sradicamento e all'incertezza. Levi evita sia l'idealizzazione dei vincitori, sia una rappresentazione indistinta delle vittime registra comportamenti generosi, vitali, opportunistici o contraddittori, con uno sguardo capace di precisione e ironia. La guerra appare così non solo come un evento militare, ma come una forza che ha disordinato confini, famiglie, professioni e identità. La varietà degli incontri restituisce inoltre un'energia vitale assente, per definizione. Dalla realtà concentrazionaria, dopo l'uniformità coercitiva del lager, riemergono voci, corpi, dialetti e caratteri irriducibili. Tuttavia questa rinascita non è innocente, perché avviene tra rovine materiali e morali. Il libro costruisce quindi una memoria europea concreta, non un'astratta fraternità tra popoli, ma il riconoscimento di una vulnerabilità condivisa nel dopoguerra. Quarto, dalla testimonianza alla letteratura precisione. Ironia e attenzione al reale. La forza di La tregua dipende anche dal modo in cui Levi trasforma l'esperienza vissuta in forma letteraria. La sua scrittura è sobria, nitida e attenta alle circostanze materiali, luoghi di transito, condizioni di viaggio, gesti quotidiani e rapporti tra individui. Questa precisione non riduce il testo a cronaca. Al contrario, permette di comprendere dall'interno il disordine del dopoguerra, senza ricorrere a toni enfatici. Levi possiede inoltre una notevole capacità di ritrarre le persone incontrate, cogliendone il linguaggio, le strategie di sopravvivenza e le contraddizioni. L'ironia ha una funzione importante, non attenua la gravità della materia, ma registra la vitalità. L'assurdo e talvolta il comico che riemergono fuori dal campo. In tal senso, il libro amplia l'idea stessa di testimonianza. Non documenta soltanto un fatto storico, ma mostra come un'esperienza estrema venga ricordata, ordinata e comunicata senza essere semplificata. L'introduzione di Ernesto Ferrero richiama il riconoscimento critico di Levi come grande scrittore, oltre che come testimone. È una distinzione essenziale. L'affidabilità morale della testimonianza non è separabile dalla qualità dell'osservazione e dalla disciplina dello stile. La forma narrativa consente infatti di preservare la complessità del reale, dando rilievo sia alla sofferenza sia alla sorprendente capacità umana di adattarsi, parlare e ristabilire relazioni. Infine, memoria della Shoah e impossibilità di un finale pienamente rassicurante, pur raccontando un periodo successivo alla prigionia. La tregua rimane inseparabile dalla memoria di Auschwitz. Il lager non è sempre il luogo fisicamente presente nella narrazione, ma costituisce il termine di confronto che dà peso a ogni libertà recuperata a mangiare, dormire. Scegliere un percorso o parlare liberamente sono atti nuovamente significativi, proprio perché erano stati negati. Levi non propone però una memoria rituale o puramente commemorativa. La sua scrittura chiede al lettore di capire come un sistema di annientamento abbia continuato a operare nella psiche dei sopravvissuti e nella coscienza europea dopo la sua distruzione materiale. Il sogno conclusivo e il richiamo di alzarsi esprimono con particolare efficacia questa persistenza. L'incubo mostra che il ritorno alla casa non garantisce una separazione definitiva dal passato. La sicurezza quotidiana può capovolgersi e rivelarsi fragile. Nelle spiegazioni fornite da Levi sul finale, il Lager assume un valore più universale, fino a connettersi alla condizione mortale dell'essere umano, senza per questo perdere la propria concreta specificità storica. Il libro invita dunque a evitare due errori opposti: considerare la Shoah un episodio irripetibile e incomprensibile, oppure ridurla a una metafora generica del male. La memoria ha valore quando conserva i fatti, ascolta le vittime e mantiene viva l'attenzione verso i meccanismi di disumanizzazione. In conclusione, la tregua è consigliato a chi ha letto o desidera leggere, se questo è un uomo, ma anche a studenti, lettori di memorialistica, studiosi della Seconda Guerra Mondiale e persone interessate al rapporto tra esperienza storica e scrittura. Non richiede conoscenze specialistiche, la limpidezza di Levi rende accessibile una materia complessa, senza renderla più semplice di quanto sia. Il beneficio principale della lettura consiste nel comprendere che la liberazione non rappresenta necessariamente la fine psicologica, sociale e morale di una violenza estrema. Il libro offre inoltre una visione concreta dell'Europa del 1945, vista non dall'alto delle decisioni politiche, ma attraverso spostamenti, incontri, attese e bisogni quotidiani di chi cerca di tornare alla vita. Rispetto a molte opere memorialistiche sulla deportazione, si distingue per la scelta di narrare il dopo, non la prigionia in sé, ma la sua lunga eco nel mondo dei liberi. Questa prospettiva permette a Levi di unire il resoconto storico al racconto di viaggio. La riflessione sul trauma alla curiosità per l'alterità umana e la gravità morale ha un'ironia mai evasiva. La presenza dell'epigrafe e del finale impedisce però di leggere il percorso come una semplice storia di rinascita. Proprio questa tensione fra energia della vita e persistenza dell'incubo rende La tregua, un testo singolare nella letteratura della Shoah, una testimonianza rigorosa che non smette di interrogare il presente attraverso la precisione della sua forma narrativa. Se vuoi supportare Primo Levi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!